In studio Lino Bini, proseguono le manifestazioni contro il regime degli Ayatollah al potere in Iran, iniziate 2 settimane fa. Centinaia di persone che sono nuovamente scese nelle piazze delle principali città della Repubblica Islamica, tra cui la capitale Teheran, per dimostrare contro la crisi economica e chiedere un cambio alla guida del paese. La rete internet continua ad essere bloccata e poche sono le immagini che trapelano. Stando ad un bilancio non ufficiale, negli scontri tra dimostranti e autorità locali vi sarebbero oltre un centinaio di morti, tra cui molti giovani, decine e decine di feriti e alcune migliaia di arresti. Intanto il presidente statunitense Donald Trump è tornato a ribadire con un messaggio sui suoi profili social di essere vicino e pronto ad aiutare, citiamo, i manifestanti iraniani che lottano per la libertà. E per capire meglio la situazione iraniana, i colleghi di 6 di sera hanno raccolto le considerazioni di Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma e grande esperto di Iran, che si esprime sui possibili scenari di questa nuova rivolta.
Siamo, a mio avviso, ancora in una fase fortemente dinamica, dove quindi tutti gli scenari restano aperti. Sostanzialmente ci sono 4 ipotesi di scenario, secondo me, che possono essere formulate, cioè quelle di una forte azione repressiva che alla fine riesca ancora una volta a contenere le spinte della popolazione, reprimendo soprattutto le componenti giovanili, quindi far rientrare queste manifestazioni in tempo breve. Una seconda ipotesi è quella della capacità della protesta di individuare una leadership e trasformare in un vero meccanismo rivoluzionario, e poi ci sono altre 2 ipotesi. Una è quella di un intervento esterno che possa però generare a quel punto una reazione spropositata da parte delle autorità e trasformare il paese in un vero e proprio campo di battaglia, e un'ultima ipotesi che è quella sostanzialmente di un mutamento di regime all'interno però delle forze di regime stesso, quindi con una presa del potere da parte delle forze di seconda generazione, dei Pasdaran in modo particolare, una rimozione della prima generazione, quindi dell'apparato clericale, di tutti i simboli e i valori rivoluzionari, e sostanzialmente una trasformazione del paese all'interno di una dinamica di amministrazione di stampo militare.
E intanto nelle scorse ore il regime degli Ayatollah ha lanciato un duro monito agli Stati Uniti e alle minacce di Donald Trump di intervenire a sostegno degli iraniani che da giorni, lo ricordiamo e lo abbiamo ricordato, stanno manifestando per chiedere un cambio di governo. In una nota il presidente del Parlamento iraniano ha avvertito che in caso di intervento armato americano Teheran risponderà in maniera adeguata sia contro Israele sia contro gli interessi americani e le sue basi militari nella regione, considerati obiettivi legittimi. Tel Aviv, che per tutta risposta ha elevato il grado di allerta. Continuano gli attacchi russi con missili e droni sulle città ucraine. Poco dopo la mezzanotte sono risuonate le sirene antiaeree su gran parte del paese, colpita nuovamente Kiev. Intanto ieri è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica proprio nella capitale ucraina, dove diverse infrastrutture energetiche sono state danneggiate. Situazione più difficile nelle regioni periferiche, in particolare in quella di Dnipropetrovsk, dove la fornitura di elettricità non è ancora garantita. Lavori sono in corso per riattivare le linee quanto prima, assicurano i gestori della rete. Il Dipartimento di Stato statunitense ha esortato i cittadini americani che si trovano in Venezuela a lasciare il paese immediatamente. In una nota viene sottolineata l'instabilità della sicurezza nella regione per l'attività di milizie armate, cresciuta dopo la cattura una settimana fa del leader venezuelano Nicolás Maduro. Torniamo a parlare del dramma di Khan Montana. Stando ai colleghi romandi di RTS, il proprietario del bar dove è avvenuta la strage avrebbe confermato agli inquirenti che la porta di servizio del pian terreno era chiusa a chiave e avrebbe ammesso anche di aver cambiato lui stesso i pannelli fonoassorbenti, quelli che di fatto hanno preso fuoco la notte di Capodanno. Maggiori dettagli con Paolo Latorre.
La porta di servizio al pian terreno del Constellation di Khan Montana era chiusa a chiave. È quanto ha ammesso di fronte agli inquirenti vallesani il proprietario del locale, Jacques Moretti. Queste le informazioni raccolte dall'unità investigativa dei colleghi di RTS. Moretti si sarebbe accorto di questo fatto la notte del dramma. Arrivato sul posto dopo l'incendio, racconta, avrebbe lui stesso sbloccato la porta dall'esterno e aprendola si è trovato davanti diversi corpi senza vita ammucchiati davanti all'uscita. Moretti sostiene di non sapere perché la porta fosse chiusa a chiave. Dice la verità? Questo dovrà stabilirlo l'inchiesta, che ora è in mano a 4 procuratori. Si tratta di un elemento determinante perché potrebbe cambiare i capi di imputazione degli indagati. Oggi Jacques e Jessica Moretti sono perseguiti per omicidio colposo, incendio e lesioni corporali colposi. Ma se si scoprisse che i Moretti sapevano che la porta era chiusa a chiave e coscienti del pericolo se lo sono assunto comunque, l'accusa potrebbe essere quella di omicidio con dolo eventuale e potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere. Jacques Moretti ha inoltre dichiarato di aver sostituito lui stesso i pannelli fonoassorbenti in gomma piuma dopo averli acquistati in un negozio di bricolage. Come sappiamo, gli impiegati del locale erano ben coscienti della pericolosità dei pannelli. Durante i festeggiamenti del Capodanno 2019-2020, un cameriere aveva infatti messo in guardia i clienti. Anche questo elemento potrebbe indurre la procura ad accusare i Moretti di omicidio con dolo eventuale.
E sul dramma avvenuto in Valese si è espressa anche l'ex consigliera federale Micheline Calmire, ginevrina ma originaria di Crans-Montana. Secondo Calmire, le autorità e i proprietari del bar sono responsabili di quanto accaduto. Ha auspicato inoltre che l'inchiesta faccia piena luce sulla vicenda e su eventuali responsabilità ed errori. Bisogna porre fine ai piccoli affari e agli intrecci tra politica e interessi personali, ha sottolineato l'ex ministra dalle colonne del Blick.
Lo sport.
Buongiorno da Patrick Locatelli. L'Ambri Piotta per la prima volta in stagione ha ottenuto il terzo successo consecutivo ancora dopo il 60esimo, questa volta per 4-3 contro il Rapperswil all'overtime grazie al gol risolutore di Zverger. Bianco-blu due volte in ritardo nel risultato e due volte capaci di recuperare le reti. Oltre a quella dell'austriaco portano le firme di Joly e di Di Domenico una doppietta. Le altre partite: Langnau Davos 3-1, il Berna ha vinto a Bienne 2-1, Zugo Zurigo 2-3 all'overtime, 4-0 del Friburgo Losanna e 3-1 della Ginevra Kloten. In classifica Davos al comando sempre con 84 punti, Lugano è quinto con 66 nei bassi fondi, Berna 51, Bienne 49, Kloten 46, Ambri Piotta 45, Ajoie 29, ultimo in classifica. Oggi si giocano il derby Zurigo-Kloten e in Swiss League Bellinzona Snakes contro la Chaux-de-Fonds. Nello sci alpino Marco Odermatt ha vinto per la quinta volta consecutiva il gigante di Adelboden conquistando il 51esimo successo in Coppa del Mondo. Oggi spazio allo slalom, prima prova alle 10.30 a Zaugensee. A mezzogiorno si disputa invece il Super G femminile. Nel calcio di Serie A la Roma ha battuto 2-0 il Sassuolo, lo stesso ha fatto l'Atalanta con il Torino. In Coppa d'Africa le semifinali saranno Nigeria, Marocco e Senegal-Egitto, eliminate l'Algeria di Petkovic e Morandi e la Costa d'Avorio. Per la pallacanestro fortune alterne per le ticinesi, la Spinelli Massagno ha superato di misura 93-92 Nyon, i Lugano Tigers hanno invece perso 117-75 in casa dell'Olympique Friburgo. Infine il tennis, nel primo incontro della finale della United Cup Belinda Bencic sta affrontando Iga Swiatek, parziale di 3-2 per la polacca, a seguire Stan Wawrinka contro Hurkacz.